Non deve essere visto come la panacea di tutti i mali, perché chiaramente va costruita una trattativa. Però si diceva, beh, il MISE, il Ministero, è nelle condizioni, cioè lo si fa per gli altri, lo si fa per ArcelorMittal, lo si fa ancora una volta per Alitalia, no? Lo si fa, si è fatto per la Whirlpool, ci mancherebbe, lo si fa per le grandi crisi aziendali del paese. È nelle condizioni di trattare sugli esuberi. Perché 6.000? Cominciamo a tra virgolette, obbligare, a spingere Conad a ridurre il numero di esuberi che ha dichiarato. Il Ministero ha gli elementi per valutare, per entrare nel merito, per pesare appunto queste stime. Ma non dimentichiamoci però come c'è chi acquista il gruppo, chi rileva il gruppo, c'è anche chi lo sta dismettendo. Ed è la famiglia, la galassia della famiglia Mulier, che in Italia non ha solamente Ocean. Quindi ha una miriade, appunto, una galassia di altri marchi, alcuni decisamente importanti, che come sapete costano, giusto per dirne alcuni, Decathlon, Leroy Merlin, Castorama, Brico, la Kiabi, insomma ce n'è una marea, poi ce n'è una marea, adesso io non me li ricordo neanche tutti. Ocean potre si potrebbe chiedere a Ocean anche di accordarsi per riassumere all'interno degli altri marchi del gruppo parte degli esuberi che sono stati dichiarati da Conad. Alla fine, anche dal punto di vista territoriale, questa operazione potrebbe anche trovare riscontro da parte di una serie di, anche di lavoratori, perché se pensate a zone, probabilmente non avverrà nel sud, ma in zone come la nostra, dove sostanzialmente questi gruppi sono tutti presenti, si tratterebbe di spostare dei lavoratori, nel caso in cui appunto fossero dichiarati in esubero, veramente di poche centinaia di metri. Però anche questa ipotesi al momento non è stata vagliata. Quindi io credo che l'operazione che dovrebbe fare il MISE è anche in questi termini, cioè mettere i due gruppi intorno a un tavolo e cercare in entrambi i casi di redistribuire sostanzialmente quelli che sono gli esuberi previsti. Dopodiché cercare anche di capire su quali sono i reali numeri di Ocean, perché anche su questo, anche su come il gruppo Ocean sta andando in Italia, c'è un balletto di cifre. Che non andasse bene, lo si sapeva, però è anche vero che ultimamente Conad pare che stia dichiarando perdite superiori a quelle di cui si parlava a luglio. E quindi sostiene l'attuale piano industriale, l'attuale piano degli esuberi occupazionale, giustificandolo con le difficoltà sostanzialmente che stanno dichiarando in questo momento. Quindi c'è anche, voglio dire, un lavoro, vorrei dire quasi peritale, no? Da fare, qualcuno che si metta ad analizzare quelle cifre e vedere se sono suffragate realmente da una difficoltà che bisogna capire se è quella che dichiarava Ocean o se è quella che sta dichiarando molto peggiore adesso Conad. Questo secondo me è lo sforzo che bisogna fare. Su questo, sinceramente, per quanto di mia competenza, per i contatti che ho io, ma esorto a fare lo stesso anche i colleghi, prima del PD, chiaramente, ma anche della minoranza, perché comunque sia anche in regione, penso che abbiano, soprattutto in regione, credo che abbiano contatti più influenti dei miei. Credo che ci dobbiamo attivare tutti quanti per cercare di spingere in avanti queste trattative. E poi non vedo nessun tipo di problema nel relazionarne in consiglio, e anzi, credo che sia utile non solo per rendere dotti i consiglieri e la popolazione in genere del problema, ma anche per continuare a parlarne, perché io non credo che entro la fine dell'anno, come dice qualcuno, la vicenda si chiude. Credo che invece andremo avanti diversi mesi e con parecchi strascichi, per cui ci dobbiamo preparare e essere disponibile ad affrontarla, voglio dire, anche tutti i consigli comunali. Grazie.
Grazie, è chiaro, chiusa la discussione. E l'emendamento non viene posto in votazione perché viene recepito dai proponenti e ve lo leggo. Dopo l'ultimo punto, la mozione viene emendata aggiungendo il seguente impegno in più, quindi di relazionare per quanto di sua, quindi al sindaco, a chiedere al sindaco e alla giunta, di relazionare per quanto di loro competenza, insomma, per quanto di loro, il consiglio comunale e la commissione preposta sulle azioni intraprese a sostegno dei lavoratori e sugli sviluppi delle trattative sindacali. Il testo è inserito nella mozione del proponente, quindi la mozione è posta in votazione direttamente con l'aggiunta dell'emendamento recepito. Chi è favorevole? La mozione è approvata all'unanimità, quindi come altro anche sostegno, penso potrà essere anche pubblicata poi sul nostro giornalino, a sostegno dei lavoratori. Mi permetto, proprio perché c'è l'unanimità del Consiglio, di esprimermi a nome di tutti i consiglieri questa vicinanza. L'hanno detto un po' tutti. Non abbiamo bacchette magiche, non abbiamo promesse. Quello che possiamo fare è tenere alta l'attenzione e saperci tutti disponibili in qualunque modo per poter appunto parlarne, fare azioni anche se servono eclatanti. E per una volta, mi sembra, l'avete detto, Conrad usa degli slogan anche molto forti, lo dicevamo l'altro giorno, persone oltre le cose. Ecco, cerchiamo di fare in modo che questa cosa in questa situazione così difficile possa essere davvero un esempio. Da questo punto di vista ci siamo, per il resto veramente speriamo tutti che, ecco, la cosa brutta è vero anche dell'incertezza che c'è, perché ogni giorno ci si alza ed è forse, è brutto dirlo, ma nelle trattative a volte queste cose purtroppo vengono anche un po' usate, di forzare la mano in alcuni momenti e usare dei numeri in questo modo qui. Per voi, l'ha detto forse un altro consigliere lì, anche un solo posto di lavoro, però certo poi passare da 3.000 a 6.000 oggi sì, domani no, è complicato. Quindi in ogni caso ci siamo, insomma, come comune, come amministrazione. Questo lo dico a nome di tutto il Consiglio Comunale, vi ringrazio anche per la vostra presenza. Grazie. Abbiamo 5 minuti, però se siamo bravi riusciamo a... Se la stringi, sì, perché abbiamo iniziato lì, così manteniamo nell'ora. Allora, l'altra mozione è presentata al Partito Democratico e riguarda i disagi di Trenord. Prego.
Allora, sì, questa è una mozione di più ampio respiro, ma presentata ugualmente qui a Cesano, perché è comunque interessata dal passaggio della linea S9 al Bairate Saronno e per alcuni treni della Milano-Mortara. Sostanzialmente la do per letta, Presidente. Faccio una breve introduzione e poi leggo solamente le disposizioni finali. Sostanzialmente cosa è successo? Che il 15 luglio del 2019 la città metropolitana di Milano, dopo appunto i confronti con gli altri comuni, ha dato avvio al nuovo sistema tariffario, così da permettere con un solo titolo di viaggio di usufruire dei diversi mezzi pubblici. La Regione però non ha deciso di utilizzare quanto prevede nell'articolo 39 del regolamento 41/2012, regolamento regionale, che poteva permettere il mantenimento di titoli di emissioni separati, quindi integrati e non integrati, per un massimo di 5 anni. In questo modo si andava da un lato a mitigare l'aumento dei prezzi che ha colpito i pendolari e dall'altro di uniformare sistemi di vendita e di emissione dei due grandi operatori, insomma, che sono coinvolti in questa operazione, che sono ATM e Trenord, che appunto è gestita dalla Regione Lombardia. Il 31 luglio, con la delibera 2088, Regione non usufruisce di questa possibilità e la nuova tariffazione decorre dal 1 ottobre 2019. Questo cosa ha comportato? Innanzitutto aumenti che arrivano fino al 40% per chi usa appunto solamente il treno, perché è costretto a prendere un titolo integrato. Ha abolito abbonamenti di scala differenti, ad esempio Treno Città Milano e Viaggio Tutto Provincia. I sistemi di emissione e vendita non sono ancora uniformati e questo rende in particolare, va a contravvenire in realtà anche nello specifico all'articolo 26 del capitolo 5 delle condizioni di trasporto dell'azienda stessa, e che riguarda direttamente Cesano, che è una stazione che non ha possibilità di vendita di biglietti nell'arco di 200 metri così stabilito, e l'impossibilità del personale di emettere biglietti validi all'interno di questo sistema a bordo treno, il che mette in difficoltà anche il personale. Quindi la scelta di non voler utilizzare un lasso di tempo per uniformare i sistemi e i prezzi, così da rendere più conveniente il titolo integrato rispetto al separato, ha causato un peso sui viaggiatori e su chi usa il trasporto pubblico locale. Ha come conseguenza possibile il fatto che in un'area, come diceva la consigliera Pulice prima, tra le più inquinate d'Europa, il disincentivo del trasporto pubblico reincarato a favore di quello privato a questo punto, e mette anche in difficoltà i lavoratori dell'azienda stessa. Hanno direttive, un clima di lavoro tutt'altro che lineare e nitido. Pertanto, adesso leggo il dispositivo finale, impegna il sindaco e la giunta a farsi promotori presso Regione Lombardia delle istanze del territorio e dei cittadini, chiedendo formalmente di rimodulare la tempistica indicata nella delibera di giunta regionale numero 2088 del 31 luglio 2019 per l'eliminazione del titolo di viaggio solo treno, individuando di concerto con Trenord entro il 31 dicembre modalità chiare e meno impattanti per l'utenza, mantenendo forme di compensazione agli utenti del sistema dovute ai disservizi dei vettori, perché sono cambiate anche queste, perché adesso per ottenere dei rimborsi c'è tutta una operazione arzigogolata che insomma è veramente complicata. Io non ne ho scritto una parte, ma poi ce ne sono altre. A trasmettere copia del presente atto al Presidente di Regione Lombardia, alla Giunta regionale e al Consiglio regionale, e a chiedere a Regione Lombardia di sollecitare Trenord affinché si impegni nella risoluzione dei disagi legati alle modalità di acquisto ed emissione dei titoli di viaggio, nonché a migliorare la comunicazione a riguardo.
Grazie. Ci sono interventi? Pulice, prego.
Su questo punto specifico, Andrea, anche il nostro gruppo consiliare in Regione aveva già a settembre lanciato una petizione indirizzata all'assessore Terzi, ovviamente nessuna risposta. L'unica cosa che poi sentendoti parlare mi viene più da pensare, perché poi a pensare male si fa presto, la paura qual è? È che Trenord stia utilizzando i pendolari per ripagare magari spese o comunque debiti di Trenord. Perché questo fa pensare tutto questo. Cioè il fatto che per chiedere il rimborso del biglietto si debba fare un giro, uno si dice va bene, non lo faccio, perdo quella quota, ma incassa Trenord. E non vorrei veramente che fosse stato deciso, chissà in quale stanza oscura, di utilizzare proprio i pendolari per rientrare dai debiti. Questo posso pensare. Speriamo di no. Certo, e siamo attenti, però teniamo gli occhi ben aperti. Noi in Regione cerchiamo di lanciare sempre la richiesta di rompere le scatole, mettiamola così, perché è vergognoso questo. Specialmente a Cesano, come dice Andreas, non ha poi modo di fare il biglietto. Niente, tutto qua.
Grazie. Pennati, prego.
Allora, il problema è sorto con l'introduzione del biglietto unico voluto fortemente da Sala, che è il maggior azionista comunque di ATM, giusto? 60%, 67%, se non mi ricordo la percentuale del Comune di Milano. Devo sottolineare una cosa, che a differenza di quanto sostenuto nella mozione, il nuovo sistema tariffario applicato da luglio non permetteva di viaggiare con un unico biglietto su tutti i mezzi pubblici del territorio. Mancava la fondamentale integrazione, e quindi voi date colpa a Regione, ma in realtà il nocciolo è di ATM, quindi di Sala e del Comune di Milano.
Ci sono altri interventi? Massacra, precisazione, prego.
Precisazione nel senso che la responsabilità della Regione, se vogliamo anche del Comune di Milano, ma non sta tanto nel l'aver promosso il titolo integrato o nell'averlo voluto, quanto, e questa è la facoltà regionale, nel non aver consentito o non aver voluto utilizzare la possibilità di coesistenza per un massimo di un lustro della possibilità di emissione della doppia emissione, cioè titolo integrato e non integrato. Questo era solo perché magari introducendo io e non leggendo la mozione magari non si è vinto. Il punto focale è appunto questo, la mancata utilizzazione di questa possibilità. Così era lunga, quindi non l'ho letto, ho fatto un cappello introduttivo, magari così è più chiaro.
Raimondo, prego.
Sì, allora questa mozione è stata presentata dal Partito Democratico al Consiglio regionale della Lombardia ed è stata bocciata dal Consiglio regionale della Lombardia. Perché, e qui si dimentica, e forse questo è un po' un uso strumentale, quindi rispediamo al mittente le critiche di prima e ricordiamo alla consigliera Bersani che quindi esistono mozioni che anche il PD prende, che vengono presentate in altre sedi e riportate sul Consiglio Comunale. Questa era una parentesi, perché quando ci avete bocciato la mozione sui fatti di Bibbiano avevate detto che con Cesano Boscone nulla c'entrava e io avevo spiegato che serviva per sensibilizzare, come serve per sensibilizzare quella sullo Shan e come serve anche questa qua dal vostro punto di vista. Ma è stata bocciata dal Consiglio regionale della Lombardia perché qua dentro voi vi dimenticate, come ricordava poco fa il consigliere Pennati, di dare un ruolo all'amministrazione comunale di Milano a guida PD. L'amministrazione comunale di Milano, con il sindaco Sala in testa, ha voluto accelerare sulla tariffazione integrata a discapito del dialogo con la regione, e da qui tutto quello che ne è derivato. Per cui se le amministrazioni, questo vale per tutti io credo, se chi ha un ruolo politico istituzionale impara a dialogare, soprattutto quando si tratta di enti importanti come Regione Comune di Milano, indipendentemente dal fatto che ci siano seduti da una parte quelli del PD e dall'altra quelli del centrodestra, se si impara a dialogare poi i problemi magari vengono non risolti ma magari sono quantomeno di più facile risoluzione. Quindi si è andati sfasati su questo. E adesso tu l'hai ammesso nella tua precisazione che ha un ruolo anche il Comune di Milano, ma di questa cosa stiamo facendo politica, non stiamo parlando al bar, in questa mozione non c'è traccia. Quindi se si vuole fare una ricostruzione esatta, la responsabilità anche del Comune di Milano, che è andato dritto come una metropolitana, dovremmo dire in questo caso, è andato dritto senza guardare, soprattutto senza dialogare con l'ente che doveva tutelare tutti i pendolari della regione Lombardia. Questo è successo, quindi va ricostruita tutta la questione.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, Primerano.
No, io proprio sarò brevissimo, perché io quando sento il consigliere Raimondo non volevo parlare, però poi non ce la faccio. Allora, la storia di Bibbiano era una roba, effettivamente la storia di Bibbiano la ribadisco per l'ennesima volta, perché quella sera te l'ho detta, ho cercato di essere, te la ripeto, non c'entrava niente col comune di Cesano Boscone, perché è una cosa differente. Stasera, anche se la mozione presentata del PD è una mozione presentata a livello regionale, stiamo parlando di cittadini, di utenti che non sono tutelati da Trenord. Poi, le vostre questioni politiche, la Lega, Fratelli d'Italia, che è in regione piuttosto che il comune di Milano, ci interessa meno di zero. Ci interessa parlare di cittadini che non sono tutelati su un biglietto che utilizzano tutti i giorni. Punto. Riguardo a Bibbiano, ti ripeto, quella sera qua non dovevi portarla proprio quella mozione e te lo ribadirò fino ogni volta che ci vediamo.
Grazie. Abbiati, non ho capito, richiesta di intervento o sostituimento di microfono? Ah, ok. Insieme esercizio, aspetta però, schiaccia anche così, ecco. Grazie. Consigliere Abbiati,
alla prego. Mia età faccio una cosa alla volta, cercando di farle bene.
Siamo uomini, abbiamo sempre fatto una cosa alla volta. Prego.
E di questi tempi è già un'affermazione molto impegnativa. Io chiedo la parola solo per questo, non sto benissimo, ma sui toni che ho sentito qui alla fine, cerchiamo di mantenere il dibattito all'interno di un clima che mi è sembrato sino a qui assolutamente colloquiale e positivo. Il tema non è tanto se la mozione A o la mozione B trattano di cittadini di Cesano o meno, perché il numero dei cittadini di Cesano interessati dalla mozione sui trasporti è tutto da quantificare, non credo sia di qualche decina di migliaia di persone, cioè il numero è un numero ridotto. E quindi la mozione vale per il contenuto politico che ha, sottolinea che tra enti che legiferano su aree che si intersecano è meglio che si parli. Questo è il senso, credo, dell'intervento che il capogruppo Paladini ha sostenuto. Ci sono responsabilità di tutti, anch'io ho chiesto in regione, ci sono responsabilità di chi in regione aveva il compito di affrontare e definire queste cose, ma non ci sono responsabilità che sono solo della regione. Per cui il buon senso farebbe dire: se ciascuno fa bene la sua parte, le cose si fanno meglio. Questo è, credo, anche quello che ciascuno poi ha i toni che ha, il collega Raimondo ha sostenuto. Anche per questa ragione, non so se è il momento, ma lo faccio, io su questa mozione mi asterrò.
Va bene, vale anche come dichiarazione di voto, certo.
E grazie.
Dichiarazione di voto? Paladini, prego. Dichiarazione di voto, poi l'intervento del sindaco e poi votiamo. Vale.
No, beh, laconico, ovviamente confermo, dichiarazione di voto ovviamente a favore, per cui sicuramente siamo convinti sull'opportunità di questa mozione.
Sindaco, chiusura.
Ma sono stato stimolato un po' dall'intervento di Raimondo, nel senso che poi le cose secondo me vanno anche affrontate a 360 gradi. Che ci fosse un'esigenza enorme da parte di Milano e della sua città metropolitana di rivedere il sistema tariffario, credo che lo testimonino i pareri dell'utenza, soprattutto quelli dei comuni dell'Interland, a pochi mesi dall'entrata di fatto in vigore del cosiddetto biglietto unico, che oggettivamente sta aprendo nuove possibilità di trasporto e spesso anche con costi più contenuti per i cittadini che ne possono usufruire, soprattutto per i pendolari. A fronte delle necessità impellenti che sono di natura economica, lavorativa, ambientale di Milano, c'è una regione, Lombardia, che non riesce a tenere i ritmi. E allora cosa fa? Anziché cercare di trovare con il capoluogo sostanzialmente di regione tutti gli strumenti, le modalità per favorire sostanzialmente lo sviluppo del trasporto pubblico, cerca di ostacolarlo, ed è un po' il leitmotiv degli ultimi anni, anche perché l'istituzione delle agenzie di bacino del trasporto pubblico sono un obbligo della legge, di una legge regionale. Quindi è stata applicata. Milano, chiaramente, rispetto ad altri territori, Milano con tutto il suo Interland fa la parte del leone, anche perché nell'agenzia di bacino, nell'agenzia del TPL che fa capo a Milano, in realtà ci sono anche Monza, Brianza, c'è Pavia e c'è Lodi, quindi è un'agenzia enorme. E allora Regione, perché non riesce a stare al passo con Milano, cosa fa? Anziché investire finalmente sul trasporto pubblico, in particolare cercando di risolvere gli annosi problemi di Trenord, di cui la S9 è solo un piccolo esempio, cambia i rapporti della governance all'interno dell'agenzia di bacino. No, quindi all'interno dell'authority dice: no, Milano pesa troppo, perché sennò questi qua ci obbligano a progredire troppo nel trasporto pubblico in tempi troppo rapidi, noi non riusciamo a stare al passo, allora cambiamo gli equilibri. Quindi ha ridotto il peso di Milano all'interno dell'agenzia di bacino. Questo è stato il lavoro che ha fatto questa settimana a livello regionale, appunto il Consiglio regionale, rivedendo una normativa che tra l'altro stava anche dando buoni risultati, perché secondo me il biglietto unico è un traguardo che abbiamo raggiunto e di cui ancora non godiamo a pieno di frutti, perché le gare devono essere svolte nel 2021, no? Perché come sapete la nuova organizzazione dei trasporti prevede anche un aumento dei servizi del 17%, per Cesano Boscone vorrà dire avere anche una linea in più, ad esempio una linea autobus in più, la famosa 322 barrata. Però Regione non è contenta, appunto, che non vuole che le cose vadano avanti, è retrograda, non vuole investire sulle ferrovie e forse non vuole investire su Milano, perché poi c'è anche un nodo tutto politico, per cui probabilmente agli occhi di Regione questo territorio è fatto a ciambella, ci sono tutte le altre province, ma con un grosso buco in mezzo che guarda caso è rappresentato dal capoluogo e che è l'area, almeno dal punto di vista economico, sicuramente più rilevante d'Italia. Credo che la Regione sia un limite allo sviluppo di Milano e che ne dia prova anche con queste decisioni.
Grazie. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Pongo in votazione la mozione presentata dal Partito Democratico, avente ad oggetto il sostegno ai pendolari e al personale mobile di Trenord per i disagi dell'azienda. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, il sindaco, consigliere Pulice. Chi è contrario? Raimondo, Sanfelici, Pennati e Flores. Astenuti, Abbiati. La delibera la mozione è approvata. Adesso passiamo alle delibere. La prima, che è il punto 2 all'ordine del giorno, riguarda la sostituzione del collegio dei revisori dei conti. In accordo con l'assessore Ursino, che era indicato come relatore, la presento io, perché sostanzialmente è una presa d'atto. Sapete che da un po' di anni il collegio dei revisori viene nominato per sorteggio. Noi ovviamente poi procediamo alla nomina ufficiale sui nominativi che ci vengono forniti dalla prefettura di Milano. Avevamo nominato il collegio composto da 3 membri, uno è deceduto e quindi si è proceduto alla sua sostituzione. Sempre ad ottobre hanno fatto il sorteggio in prefettura, hanno indicato 3 nominativi. Il primo non ha accettato, il secondo ha accettato dichiarando le proprie incompatibilità, quindi il Consiglio Comunale sostanzialmente è chiamato a prendere atto di, tra le proposte c'è prendere atto dell'esito del verbale, di nominare il dottor Alberto Sala quale componente del Collegio di Revisore, di dare atto che il Collegio è formato dai 2 precedenti più il dottor Alberto Sala, di confermare il compenso che avevamo già fissato per gli altri, che ricordo essere di 6.500 euro lordi, che era già con delle riduzioni, di prevedere in caso di il rimborso delle spese in caso abitassero fuori dal comune di Cesano Boscone e di dare atto che la spesa è impegnata nell'apposito capitolo della spesa di bilancio, dopo sull'immediata eseguibilità. Non ho altro da aggiungere, ma abbiamo bisogno ovviamente di integrare il collegio dei revisori, che ha funzionato comunque, che però necessariamente deve essere composto da 3 membri. Ci sono richieste di chiarimenti, interventi? Se no passo direttamente alla votazione su questo. Ok. Quindi non c'è discussione, comunque la dichiaro chiusa e pongo in votazione la delibera numero 2 avente ad oggetto la sostituzione del componente del collegio dei revisori. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Le altre 2 delibere che verranno, come di prassi, come dire, illustrate congiuntamente dall'assessore Ursino, poi votate invece singolarmente e per i quali è possibile intervenire anche più volte, anche un paio di volte, visto che gli argomenti sono 2, per i consiglieri, hanno ad oggetto una variazione alle dotazioni della competenza di bilancio, quindi una variazione di bilancio, e la seconda invece una variazione all'articolo 21 del regolamento che disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la COSAP. Assessore Ursino, prego.
Sì, buonasera. Allora, la variazione di bilancio, cioè sostanzialmente l'ultima, prima della poi chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cioè poi con il rendiconto che presenteremo tra la fine di marzo e la metà di aprile. Ora, è una variazione, cioè, che sostanzialmente ci serve per andare a mettere, cioè, a mettere risorse su alcuni capitoli di spesa che sono stati ritenuti insufficienti per chiudere l'esercizio finanziario, nonché a iscrivere alcune entrate che si sono concretizzate prima della fine dell'anno. Cioè, sostanzialmente noi, se vi ricordate, abbiamo approvato qualche mese fa quella delibera di rinegoziazione dei mutui, che di fatto ci consentono di poter iscrivere come maggiori entrate 22.000 euro circa, cioè di rimborso che noi dovremmo avere da parte della Cassa Depositi e Prestiti per relativa alla rata di mutuo del primo semestre 2019. Cioè, se vi ricordate, questa operazione complessivamente nell'anno determina una minore spesa di 44.000 euro di mutui, di rate rimborso mutui, visto che la prima rata l'avevamo già pagata il primo semestre, la Cassa Depositi e Prestiti rimborserà questi 22.000 euro che noi iscriviamo tra le entrate. Applichiamo anche 100.000 euro di avanzo disponibile, perché ci serve per andare a coprire il capitolo di spesa che riguarda il verde, le spese di investimento per il verde. L'applicazione di questo avanzo disponibile porta sostanzialmente ad un saldo di avanzo disponibile dopo questa ultima applicazione a circa 870.000 euro. Sostanzialmente chiudiamo l'anno con un residuo di avanzo disponibile di 870.000 euro. E poi iscriviamo delle maggiori entrate per quanto riguarda il capitolo dove confluiscono le risorse relative al piano di zona. Qui in questo capitolo iscriviamo le entrate e in pari misura, nella maggior parte dei casi, iscriviamo nel capitolo spese. Ora, queste risorse dove sono sostanzialmente destinate? Dicevo che l'avanzo applicato lo destiniamo a finanziare il capitolo di spesa del verde. Andiamo anche a coprire alcune esigenze di spesa che sono stati espressi, cioè sostanzialmente dal settore dei servizi sociali, sia per quanto riguarda la famosa clausola relativa alla copertura ISE asili nido, nonché ci sono alcune risorse che iscriviamo per gli affidi. Sostanzialmente queste maggiori spese sono quasi tutti destinate al settore servizi sociali. L'altra entrata che mi ero dimenticato di dirvi, che noi scriviamo in questa variazione, cioè dal parchimetro qui del centro, cioè, no, Giardini della Costituzione, iscriviamo maggiori entrate per 10.000 euro, cioè, quindi a conti fatti probabilmente rispetto alle previsioni incasseremo altri 10.000 euro in più. Quindi maggiori entrate destinate, come vi dicevo, prevalentemente al settore sociale. Per quanto riguarda l'altra delibera, sostanzialmente proponiamo al Consiglio di fare questa modifica al regolamento COSAP, cioè perché l'avevamo approvato, cioè è entrato nel 2019, è stato il primo anno di applicazione di questo regolamento, quella modifica che avevamo apportato sostanzialmente una modifica al sistema sanzionatorio per quanto riguarda la COSAP. Cioè, l'unica cosa è che, così lasciatemi la battuta, siamo stati un po' troppo cattivi probabilmente quando abbiamo rivisto quella norma. Cioè, abbiamo rivisto quella norma, è vero, la sanzione la si applica se uno non paga nei termini il tributo. la cosa, la pago in ritardo, si deve la sanzione, se no altrimenti non staremmo neanche qui a discutere. Se tutti i nostri contribuenti fossero puntuali nei pagamenti, probabilmente non avevamo neanche bisogno di normare le sanzioni, no? Soltanto che quando le abbiamo normate a gennaio avevamo previsto una sanzione secca del 30% sia sull'omesso versamento che sul tardivo versamento. Cioè questo significava che anche un giorno di ritardo del pagamento COSAP voleva dire l'applicazione della sanzione al 30%. Effettivamente, cioè, abbiamo dopo questo primo anno in cui tutto sommato ci è sembrato, anche dall'applicazione di questa norma, visto che purtroppo dobbiamo constatare che i nostri contribuenti cesanesi, tanti sono abituati a pagare in ritardo, perché se no non eravamo neanche qui a discutere. Quindi c'era una prassi diffusa che la cosa poi ognuno la pagava quando voleva, no? Quando si sono visti arrivare le sanzioni, dice allora che sta succedendo? Allora questo però effettivamente la graduazione della sanzione mi ci sembra un atto dovuto, cioè trattare alla stessa stregua chi non versa il tributo con chi lo versa con qualche giorno di ritardo ci è sembrato sproporzionato e quindi interveniamo in questo modo, modifichiamo la norma. Riduciamo la sanzione dal 30 al 15% sul tardivo versamento, rimane del 30% sull'omesso versamento, si riduce al 15% sul tardivo versamento, con una graduazione della sanzione in questi termini, cioè un 5% qualora il versamento avvenga nei 30 giorni dalla scadenza, quindi non il 15 ma il 5, e con la possibilità del contribuente di fare il ravvedimento operoso in autoliquidazione, si dice, di versare il tributo in ritardo applicando un 2,5 di sanzione sul versamento dovuto. In questo modo, prima che esca, che l'agente della riscossione emetta l'avviso di accertamento, se uno lo fa prima spontaneamente può liquidare il suo tardivo versamento, cioè con un semplice 2,5% di sanzione. Quindi sarà necessario, e gli uffici lo faranno, di fare un po' di informazione, perché è un meccanismo un pochino articolato, cioè significa che se io verso con 30 giorni di ritardo, però senza autoliquidare la sanzione in fase di versamento, mi prendo il 5% di sanzione. Se verso dal 31esimo giorno mi prendo il 15%, però se so che posso fare il ravvedimento maggiore del 2,5% l'importo del tributo e liquido sostanzialmente il mio dovuto. Quindi faremo un po' di informazione proprio perché questa è un'opportunità che diamo per chi spontaneamente provvede a saldare la COSAP. Ecco, tutto qua. Non altro dell'articolo, è l'articolo 21 quello che viene modificato.
Grazie Assessore. Ci apriamo la discussione. Sì, apriamo la discussione per gli interventi e le domande. La prima del consigliere Raimondo.
No, una domanda all'assessore Ursino. In caso del ravvedimento, provvede in autonomia o bisogna comunicarlo prima all'ufficio? Ti devono rimandare l'importo riquantificato al 2 col 2,5? Cioè uno se lo calcola da solo e quando fa il pagamento...
Aspetta, spiegatemi.
No, lo dico perché altrimenti no. Poi diventa un aspetto che me lo...
No, solo per la registrazione. Aspetta a rispondere perché devi spegnere il microfono.
Sì, scusa.
Il ravvedimento è attuabile in fase di autoliquidazione. Cioè, quindi io devo pagare 500 euro di COSAP, maggiori 500 euro del 2,5 e pago l'intero tributo più la sanzione del 2,5. In quel modo, in autonomia. No, ok? No, perché se viene richiesto, perché il concessionario quando chiede il pagamento lo chiede con la sanzione piena. Sì. Cioè.
Scuso.
Abbiati, prego.
No, ma è una precisazione minima nella precisazione. Credo però valga la pena di introdurre una declaratoria o comunque un riferimento al fatto che al prezzo pieno della sanzione, in quanto pagato successivamente, c'è un addendum che va specificato, di cui va specificata la natura, perché altrimenti quando si incassa può non essere immediato il capire la...
Non so a livello pratico se come causale, viene il pagamento. Non so.
No, nella causale va precisato tariffa piena più, perché sennò io non dico di aggiungere moduli a moduli, però la precisazione vale la pena di farla.
Non so, che abbiamo anche la presenza del dottor Spadaro, non so se l'assessore Lussino sa a livello pratico come avviene il pagamento di... Non c'è bisogno, cioè in automatico riusciamo a recepirlo, cioè... I potenti mezzi della, vedi, riescono a... Ok, perfetto. Altre richieste di chiarimenti o interventi? Pennati, prego.
Allora, riguardo al terzo punto, noi ci teniamo sulla linea iniziale, visto che riguarda il bilancio dell'anno scorso, noi ci asteniamo. Riguardo al quarto, ringrazio sia l'assessore che gli uffici, perché effettivamente la multa secca al 30% non era accettabile, fondamentalmente. In commissione abbiamo chiesto, infatti è stata accettata, di fare chiarezza, quindi magari mandare lettere piuttosto che per far conoscere appunto questa variazione. Di modo che i cittadini possano poi autotassarsi, perché sennò poi dopo pagano la cifra piena normale e poi ricevono la multa e poi diventa veramente peggio di prima, fondamentalmente, soprattutto per voi. Grazie.
Grazie. Se non abbiamo interventi, Paladini, prego.
Allora, i due temi sono stati, diciamo, sviscerati abbastanza bene in Commissione Economica, dove siamo andati anche un po' nel merito delle singole variazioni. Comincio col discorso della cosa, perché mi sembra assolutamente un'ottima cosa. La proposta di variazione ha un po' il vantaggio di una estrema semplicità, nel senso che poi alla fin fine il contribuente che si accorge di non aver pagato in tempo, con il ravvedimento operoso e la maggiorazione del 2,5%, di fatto diciamo che è una misura abbastanza sostenibile, abbastanza anche facile da trasmettere. Certo, è vero che la cosa va adeguatamente comunicata, perché il fatto di conoscere e di sapere questa possibilità fa sicuramente la differenza, ecco, rispetto ad una situazione attuale che evidentemente è troppo netta e crea una difficoltà. Del resto, più in generale, ecco, è chiaro che i tributi comunali sono una risorsa sempre estremamente preziosa, poi per il bilancio complessivo dell'ente è evidente che un rapporto corretto, costruttivo, di collaborazione fra l'ente e il contribuente è una base assolutamente indispensabile, ecco, per poter impostare il rapporto su basi giuste. Per cui penso che questo tipo di variazione sia assolutamente condivisibile, e condivido anche la richiesta che venga adeguatamente rappresentata i contribuenti. Per quanto riguarda la variazione, diciamo che un po' probabilmente il grosso delle riflessioni va inevitabilmente un po' rimandato ai prossimi passaggi che ci saranno in Commissione Economica. Abbiamo un po' già anche annunciato che l'esame del bilancio di previsione indicativamente dovrebbe venire prima di Natale, quindi il 19 dicembre, e lì quella sarà sicuramente la sede per rifare un po' un punto generale sulla direzione dell'ente, sugli equilibri e quant'altro. La variazione di questa sera è abbastanza, diciamo, essenziale dal punto di vista dei contenuti, che non siano particolarmente tecnici, ecco, perché anche andando a vedere nel dettaglio le singole movimentazioni contabili, una buona parte di queste sono aggiustamenti con segni diversi nei vari capitoli degli stipendi, nella ripartizione, per cui diciamo che è difficile trovare un qualche spunto così che possa interessarci dal punto di vista politico. Qualche spunto c'è su un paio di stanziamenti di maggiori spese che sono abbastanza significative dal punto di vista delle caratteristiche del comune di Cesano Boscone. Dicevo stasera a chi mi ha incontrato, dico per fortuna che in Consiglio Comunale una parte dei componenti è nuova, perché se non fosse così si accorgerebbero che alla fine mi tocca ripetere nei vari commenti quasi sempre la stessa cosa, perché da 5 anni che noi facciamo fronte ad un graduale necessario aumento dell'impegno che diamo sul versante sociale. Cioè anche la variazione di questa sera riporta sostanzialmente una cifra più significativa, sono i 75.000 euro che vengono messi sulla missione 12 delle politiche sociali e in particolare sul capitolo, sul programma degli interventi per i minori e per l'infanzia, ecco, il cui totale alla fine ammonta a poco più di 2 milioni. Questo per dire che su una spesa complessiva del comune, che è di 18-19 milioni di euro, l'impegno sul sociale è una caratteristica, ecco, non è necessariamente né un pregio né un difetto, è una caratteristica importante. Lo dico perché spesso la gente ha una scarsa cognizione, ecco, di quello che fa il comune e di dove vanno, fra virgolette, i soldi dei tributi. Ecco. Alcuni numeri ogni tanto vanno richiamati, almeno in questa sede, sono 2.035.000 l'impegno nel settore dei minori. Poi ovviamente ecco un'altra variazione significativa è quello sugli anziani, anche lì sempre in tema sociale siamo sui 724.000, ma direi anche una piccola così citazione nel campo dei servizi ausiliari dell'istruzione e della cultura. Ad esempio sui servizi scolastici integrativi ci sono 6.000 euro, il che portano comunque ad un incremento di una voce che sta abbastanza a cuore. Ecco, noi in questi giorni in sede di Circolo Partito Democratico abbiamo fatto alcuni tavoli così di lavoro, di coinvolgimento di varie persone e assistiamo come sulla scuola, sui servizi integrativi ci sia una grossa attenzione da parte delle famiglie. Ecco, quindi sono piccole variazioni che entrano in gioco questa sera, ma ciascuna delle quali è in qualche modo segnaletica di politiche attive sul territorio che ci caratterizzano. Ecco. Però poi per il resto, ecco, no, un'ultimissima notazione, poi chiudo. L'assessore giustamente ha rimarcato che l'applicazione dei 100.000 di avanzo di amministrazione, che fanno seguito ai 200.000 che erano stati utilizzati con la precedente variazione, ci porta ad aver utilizzato solo comunque alla fine una parte dell'avanzo di amministrazione che era stato definito in sede di consuntivo. Ecco, questo poi ovviamente il discorso è rimandato alla sessione del bilancio di previsione, però certamente è sintomatico di un ente prudente, di un ente che ha delle risorse, quindi che ha dei margini di manovra che evidentemente anche nei prossimi mesi e nei prossimi anni saranno estremamente preziosi. Ecco, per cui bene dal punto di vista, diciamo, della sensazione di una padronanza, diciamo, nell'arco dell'anno delle risorse, bene sul fatto che ovviamente non può che trovarci d'accordo il fatto che si trovino risorse ogni volta necessarie per far fronte ai maggiori esigenze sul versante sociale, bene anche per le piccole attenzioni come quella sulla scuola che sicuramente incontrano l'interesse da parte di tante famiglie. Grazie.
Grazie, non abbiamo altri interventi? No, prima era per movimentare un po' la...
No, io proprio...
No, dopo Paladini non puoi intervenire.
No, dopo Paladini sulla... Io posso solo confermare, infatti ho preso la parola solo per confermare che effettivamente il consigliere Paladini a ogni variazione sottolinea il fatto che ci impegniamo sui servizi sociali, che c'è sempre questo incremento e questo impegno sul sociale, ed è giusto che venga sottolineato. No, allora, più che altro il mio è un intervento piccolo, perché effettivamente c'è poco da dire trattandosi dell'ultima variazione, poi è stato già spiegato che è legata più che altro a questioni prettamente gestionali, quindi soprattutto sulla parte stipendi eccetera. Quindi il nostro voto è favorevole, così come sulla COSAP. Riteniamo che sia corretto che la sanzione appunto sia in qualche modo adeguata, in base poi differenziata più che altro in base a chi ometto evade e a chi si dimentica e poi giustamente si ravveda. Quindi per quanto ci riguarda voteremo a favore entrambe le cose.
Raimondo, prego.
Mi spiace per Primerano che voleva intervenire dopo di me. No, allora, vabbè, questa variazione di bilancio ovviamente è figlia dell'impostazione data al bilancio da questa amministrazione comunale nel corso dell'anno. Peraltro io ricordo un consiglio comunale del 23 luglio dove avevamo questo consiglio comunale, ovviamente non col nostro voto favorevole, aveva approvato un'altra variazione di bilancio che prevedeva 800.000 euro in uscita, di cui 600.000 vincolati per la piscina. In quell'occasione noi avevamo lamentato che non erano state previste entrate per andare a consolidare i capitoli di spesa destinati ai servizi sociali, salvo l'entrata di 96.000 euro circa per il piano di zona, per cui oggi noi andiamo invece con altri interventi a consolidare alla fine dell'anno interventi sui servizi sociali che probabilmente si potevano fare anche prima. Detto questo, io approfitterei della parola che prenderà il sindaco tra poco per capire, dato che comunque con la variazione di bilancio di luglio abbiamo vincolato 600.000 euro per la famosa maxi rata della piscina, a che punto siamo, perché se non sbaglio quest'estate c'era un avviso di gara che aveva una scadenza nel mese di agosto, non abbiamo più avuto aggiornamenti in merito, e dato che una buona parte del bilancio del comune sul pluriennale, ma anche di quest'anno, è dedicato alla piscina, se ci sono novità credo che questa sia la sede opportuna per rendicontare al Consiglio Comunale. Grazie.
Non ho altri interventi. Puoi intervenire. Allora conclude il sindaco e poi passiamo alle votazioni, prego.
Ma allora, no, brevemente, perché non credo ci siano molti spunti da questa ultima variazione. Sostanzialmente sulla piscina, da allora è stata nominata la commissione di gara, perché sapete che c'era l'intendimento assoluto di individuare all'interno della commissione degli esperti, sia per quanto riguarda gli aspetti progettuali, urbanistici, tecnici, sia per quanto riguarda invece tutta la parte del quadro economico e del piano economico finanziario. Questo è stato fatto, la commissione sta lavorando, si sta valutando l'offerta tecnica, quindi spero di potervi dare buone notizie il prossimo consiglio comunale, può essere che a dicembre si chiuda l'iter. Invece sul discorso dei servizi sociali, in realtà noi non è che andiamo a consolidare il bilancio, sono esigenze che sono state palesate, richieste appunto, che sono arrivate recentemente dal settore, spesso in virtù di nuove problematiche che sono sorte sul territorio a cui bisogna necessariamente dare risposta. L'altra cosa che è emblematica ed è più un auspicio, speriamo che sia l'ultimo anno in cui non riusciamo a raggiungere pur modeste previsioni di oneri di urbanizzazione, perché il fatto ancora di andare a prevedere di impiegare una parte dell'avanzo per il verde è legata al mancato introito di oneri che avevamo previsto sulla parte appunto di spesa in capitale, e quindi dobbiamo sopperire a questa mancanza.
Grazie. Dichiaro chiusa la discussione, passiamo alle votazioni. La prima riguarda la delibera numero 3, avente ad oggetto variazioni le dotazioni di competenza del bilancio di previsione del documento unico di programmazione 2019-2021. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza, consigliere Pulice. Chi è contrario? Raimondo e Sanfelici. Chi si astiene? Abbiati, Pennati e Flores. Dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, mi ricordo. Sì. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Stesso risultato di prima. Chi è contrario? Raimondo e Sanfelici. Chi si astiene? Abbiati. Beh, Abbiati è astenuto, giusto? Vicepresidente, lo diamo per una votazione, dobbiamo prendere. Stesso risultato della votazione. L'ultima delibera
che pongo in votazione la variazione dell'articolo 21 del regolamento che disciplina l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi a Repubblica e la COSAP. Chi è favorevole? Tutta la maggioranza. Pulici, Abbiati, Pennati e Flores. E chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Sanfelici. Non so, anche su questo devo votare. Non ho l'elenco del. Votiamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Stesso risultato di prima. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Raimondo e Sanfelici. Allora, non ho altri argomenti, quindi dichiaro chiuso questo Consiglio Comunale. Già preannuncio che l'altro sarà il 19 dicembre e con argomento altrettanto importante, oltre allo scambio degli auguri natalizi, c'è il bilancio di previsione. Grazie.